Capitolo 6. Sulla fine della stagione balneare, Lidia, che era stata la regina dello stabilimento alla moda, ricevette due domande di matrimonio. L'una da parte di un giovinotto spiantato, carico di debiti, che le aveva parlato una volta sola, ma che si era informato della sua dote. L'altra dal duca di Castelgabbiano. «Ecco qui», disse Lidia, guardando nello specchio i suoi grandi occhi ridenti, che le rimandarono uno sguardo beffardo. «La signorina è giovane e bellina, ha un piede da fata, è intelligente, spiritosa, amabile. Ella potrebbe pensare che un giovane ugualmente bello, spiritoso e intelligente, degno di essere amato, tenti la conquista, e mettiamola pure difficile, del suo cuore». Niente affatto. I giovanotti belli, intelligenti e spiritosi continuano ad essere una specialità riservata ai romanzi sentimentali. Articolo brevetè, riproduzione proibita. Noi, nel nostro mondo reale, abbiamo degli scioperati che vagheggiano i nostri denari senza neppure conoscere il colore dei nostri occhi. Oppure dei mostricciattoli pieni di vizi e di malanni che si lasciano pigliare alle reti dalla nostra civetteria e che vorrebbero farci duchesse non potendo metterci in quattro camere mobiliate. Dopotutto, sarei una duchessina da mangiare a baci. Cinque fiori di brillanti intorno a una corona e sotto questi occhi. Ma miope, calvo, rachitico, cretino e donnaiolo, un vizio per fiore è pagarli troppo cari. Decisamente rifiuto l'eredità della contessa Colombo. E dopo questo discorsetto fatto a se stessa davanti allo specchio, Lidia rise come una matta, scandalizzando lo zio e mettendo sua madre di cattivo umore. Perché donna Clara, quantunque avesse un po' di lievito contro l'aristocrazia, si lasciava ancora abbagliare dai titoli. Don Leopoldo, per mettere pace, disse che Lidia alla fine aveva ragione di non sposarsi senza amore. Ma Lidia, tornando a scombussolare le idee di suo zio, replicò: «Non parlar d'amore, che è una stupida cosa. Lasciami divertire. Finché ci sei tu, non ho bisogno di un marito che mi conduca ai balli». Donna Clara trovò che sua figlia aveva dello spirito fin sopra i capelli e Don Leopoldo non tardò ad essere del suo parere. Frattanto, Lidia macchinava nel suo cervellino un progetto per passare gli ultimi giorni d'agosto. Fino a settembre Belgirate non avrebbe accolto i soliti villeggianti e Lidia rabbrividiva al pensiero di starsene in campagna sola, con la madre e con lo zio. In una verde vallata piemontese, tra le memorie ancor vive dello splendore antico, i marchesi a Rimonti avevano il loro maniero. Più volte Costanza vi aveva invitata l'amica ed ora appunto le sembrava che fosse giunto il momento di accettare. Una breve sosta in città per rinnovare il baule. Agli abiti velati, ai costumi di mare, ai cappelli di paglia, ai larghi ombrelli foderati di rosa, bisognava sostituire gli abiti inglesi di lana oscura, il tocco di feltro con le pennine di fagiano, i guanti scamosciati e l'alpenstock. Negli intermezzi, nelle sere afose e noiose che non passano mai, Lidia lesse dei versi sulle bellezze della campagna, lesse le fonti di Clitunno e le parve di avere una decisa vocazione per la grandiosità delle foreste. Fece rilegare il volume sotto una bella copertina color perla, col suo nome inciso in oro accanto a quello di Carducci, e lo pose in fondo al baule. «Forse», osservò Don Leopoldo nel silenzio della sua mente, «Lidia guadagnerebbe ad occuparsi un po' più di quel che faccia ora. Ha molta intelligenza, perché non si dedica a qualche ramo delle lettere o delle arti?» Quel giorno, dopo pranzo, intanto che Lidia, abbandonata sopra una sedia dondolante, faceva volare i suoi piedini all'altezza della fronte, egli le disse: Dovresti portare con te i pennelli e riprendere in quei luoghi ameni lo studio del paesaggio che hai trascurato. Se l'ho trascurato è perché c'era una ragione seria. Seria? Serissima. I colori mi sporcano le dita. Tu scrivevi, riprese dopo una pausa. Quando eri fanciulletta, scrivevi dei componimenti assai graziosi, pieni di cuore e di fantasia. Non osò proseguire, ma Lidia, guardandolo con i suoi grandocchi canzonatori, lo interruppe. «Zio, vuoi rimandarmi a scuola? O è una patente di maestra che vagheggi per me? Un pane per i miei vecchi giorni, allora?» «No! Ah, vuoi che diventi una letterata, una di quelle orribili donne che fanno fuggire gli uomini?» «Guardami, zio, e dimmi, da senno, se ne avresti il coraggio. Ti sembrano piedi questi da calze turchine? Via, guardali!» Tutta stesa sulla dondolante, ella sporgeva i suoi meravigliosi piedini, ridendo del riso di una fanciulla viziata. «Mi pare che ti annoi», mormorò timidamente don Leopoldo. Lidia si fermò pensando. «Qualche volta, non lo nego, ma che farci? Il tuo rimedio sarebbe peggiore del male. Non desideri almeno qualche cosa?» «Sì, desidererei che la vita fosse più divertente». Diede una scossa alla dondolante che la riportò in alto, mescendo il rumore secco dell'altalena all'eco della sua voce argentina. Una casa severa, delle abitudini severe, un ampio parco pieno d'ombra e di tristezza. Lidia vide subito tutto ciò e vide Costanza che le veniva incontro col suo passo leggero, di persona non attaccata alla terra. Aveva nelle mani un mazzo di violacciocche bianche. La famiglia Arimonti, durante i mesi di campagna, viveva in comunanza patriarcale: i vecchi, i figli, le giovani nuore. Nel salotto, il cui gusto sobrio e la maestosa semplicità non erano alterate da nessuno di quei ninnoli che il barocchismo moderno impone, la marchesa madre lavorava per i poveri. Le sue due nuore, sedute al piano, provavano un pezzo di Beethoven. Un bambino biondo giocava steso sopra una pelle d'orso, mentre un magnifico Terranuova, dagli occhi dolcemente umani, lo stava guardando. «I miei figli sono a caccia», disse la vecchia marchesa con un gesto vago che sembrava scusare gli assenti e nello stesso tempo presentarli. La sua voce vaniva, temperata e calma nel salotto, intanto che le nuore accoglievano la nuova arrivata, smuovendo le sedie senza far rumore, parlando a bassa voce. C'era tutto intorno nella tappezzeria medioevale, nei mobili di quercia scolpiti e neri, nelle pesanti cortine di damasco, nei ricami sbiaditi delle poltrone, negli specchi un po' ruggini fra le cornici dorate, nelle vecchie lucerne di bronzo. C'era nell'aria, c'era nelle alte pareti a volta, compenetrata nel cemento dei muri e fra le pieghe delle stoffe, una grandiosità serena e sicura, tutto il passato degli Arimonti che si imponeva. Istintivamente, Lidia frenò il tintinio dei braccialetti che le cerchiavano i polsi e guardò la sua amica. Mai Costanza le parve così a posto come in quell'ambiente solenne, benché osservasse che le sue guance si erano leggermente affilate e fatto più profondo l'incavo degli occhi. «E sono 5 mesi che ti trovi qui?» Costanza sorrise. «Che vita fai?» «Sto molto con mia madre, alla quale faccio delle lunghe letture, passeggio nel parco, lavoro un po' con le mie cognate. Alla sera i miei fratelli giocano a scacchi, noi si fa musica fino alle 10 e poi la giornata è finita.» «Non esci mai?» chiese Lidia trattenendo un sospiro. «Tutte le mattine vado a visitare i miei poveri e poi ho l'asilo che mi porta via qualche ora. Non puoi credere come il tempo mi passa veloce. Infatti, è forse una di quelle cose che bisogna provare. E tu come hai passato questi 5 mesi? Chiese Costanza mettendo le violaciocche in un vaso di ceramica antica. Come il solito, variando sempre e ricascando nelle stesse cose. Trascinai i miei 2 vecchi un po' qui, un po' là, finché trovammo una società discretamente piacevole a Livorno. Quest'anno c'era la moda dell'ardenza. Li abbiamo incontrati tutti laggiù, la Capitelli, i Colombo, i Castelgabbiano, il Conte Narni di Roma, la celebre Santieri, napoletana, fiancheggiata dai suoi amanti inamovibili che chiamavano i 2 ladroni senza croce. E poi un capitano De Arcelli, carissimo, bellissimo. Peccato non m'abbia fatto la corte. Unico, sai? Ah, sì, lo dico per l'amore del vero. Ho conquistato il mio posto fra le costellazioni. D'ora in poi, quando i giornali daranno la relazione di uno spettacolo nuovo, non mancheranno di scrivere il mio nome a fianco degli astri più brillanti. Anfonsé la Capitelli. Costanza, ascoltando con benevolenza il chiacchierio della sua amica, gettava sguardi timorosi dalla parte di sua madre, ma la marchesa, che s'era preso sui ginocchi il fanciulletto biondo, sembrava tutta occupata a narrargli una favola. Le giovani spose erano uscite silenziosamente. Per la sfilata degli usci aperti si vedeva il servitore vecchio e grave andare avanti e indietro dal tinello, con alte piramidi di piatti. Guardando fuori dalla finestra, nel cui vano le 2 fanciulle si erano accoccolate, i grandi alberi del parco rosseggiavano nelle tinte infuocate del tramonto. L'Angelus della sera suonava in lontananza. Lidia sbadigliò leggermente, scuotendo un brivido che le era corso per le spalle. «Ti senti male?» «No, m'è passata la morte d'accanto, come dicono». Chissà poi che cosa m'è passato accanto. Forse un po' di noia. Lidia ebbe un sorriso forzato. Confessa che questa vita, tu l'hai già compresa, non ti piacerebbe. Oh, lo confesso subito. Eppure tutto sta nel prendervi interesse, nell'attaccarvisi. Capisco tua madre, interruppe Lidia. Capisco le tue cognate, le quali hanno marito e figli. Sì, fino a un certo punto le capisco, quantunque non le invidi. Ma tu, dimmi, che ci fai? Una nube lievissima attraversò la fronte di Costanza. Vi sono tanti nobili sentimenti, tanti affetti generosi e gentili. Li conosco i tuoi nobili sentimenti, so quello che vuoi dire, li ammiro. Ma non posso condividerli. Successe una pausa. Costanza, quasi imbarazzata, teneva gli occhi bassi. Lidia replicò vivacemente. «E ancora, tu sei fatta così, non c'è niente a dire. Ma io a che cosa dovrei attaccarmi? Tu credi e puoi essere felice. Io vedo. Questa del vedere, te lo assicuro, è la disgrazia massima». Basta guardare in alto. Che cosa c'è in alto? La religione? Ma bisogna sentirla. Si nasce religiosi come si nasce ballerini. Il bambino si era addormentato nelle braccia della nonna, con le gambucce penzoloni, tutto roseo per il calore del grembo, mettendo con la sua testina un'aureola sul vecchio cordovano della sedia a bracciuoli. Com'è bello! Esclamò Lidia. La marchesa si pose un dito sulle labbra e accennò alle 2 fanciulle di uscire nel parco per non svegliare il piccino. «Hai fibra di donna», disse Costanza dolcemente. «La vista di un bambino ti commuove». «No, non è quello che tu credi. Mi commuove come oggetto d'arte perché è bello». «Metti una crosta lattea in mezzo a quei capelli biondi e mi vedrai fuggire inorridita». La sua voce suonò stridente sulla soglia di quella casa austera, che sembrava librata al di sopra di tutte le meschinità. Se ne accorse ella stessa e, quasi per giustificarsi, soggiunse: «Non voglio farmi peggiore di quello che sono, ma è certo che il mio cuore non è accessibile alle tenerezze del sentimento. Sono stata iniziata troppo presto ai misteri del retroscena mondano. Tutti i giorni mi convinco sempre più che noi siamo sinceri solamente nell'istante del godimento. Il resto è menzogna più o meno nobile, più o meno onesta, ma menzogna. Non parlarmi di te, sai? Oh, tu formi l'eccezione. In questo senso però che la tua menzogna è spontanea, affatto aliena da ipocrisia. Come sarebbe a dire? Ma sì, tu hai la chimera di un mondo passato, credi che l'egida di un gran nome protegge da qualsiasi debolezza. Per parte mia, il mio avo materno era negoziante di pellami e ho il sangue ribelle». Costanza la seguiva nel viale del parco, paziente, quantunque non priva di un certo intimo disprezzo temperato dalla pietà. Tacque un poco e poi disse: «Tutto ciò che passa per le mani degli uomini si corrompe. Le cose più pure e più alte divennero le più ignobili. Così fu della nobiltà, così fu ed è dell'amore. Religione, carità, sacrificio non vengono trattati meglio. Ma, oh Dio, dovremmo negare per questo». Si era fermata torcendosi le mani come per disperazione, con un pallore sulle guance che tradiva una profonda sofferenza. «Ma vedi», esclamò Lidia colpita, «vedi dove ti conducono i tuoi sentimenti? Tu soffri, e di che male soffri? Non sei tu pazza peggio di me? Perché non trovi la felicità nel tuo nobile ideale? Dimmi, che cosa ti manca?» Le si era aggrappata alle braccia, esaltandosi nelle sue stesse parole, aspirando come un cavallo in guerra l'odore di quel male ignoto, avida e crudele. «Vedi, vedi», continuava scuotendola, «io non potrei fare come te, morirei, ecco perché rido». Costanza la lasciava dire, rigida, avvezza a frenarsi, ma il sollevamento del suo petto tradiva la commozione. Quell'abbandono selvaggio le faceva male. Ella soffriva sempre dei difetti del prossimo, delle colpe, degli istinti brutali, di tutto ciò che vi è di cattivo nella natura umana. Se ne sentiva umiliata. La sua purezza sensitiva la consigliava a rifugiarsi in se stessa davanti a simili attacchi. Dal fondo del viale venivano i fratelli e le cognate di Costanza, tranquillamente allegri, macchiando di punteggiature animate il verde del parco. Lidia mise in ordine i suoi braccialetti, riprendendo il sorriso civettuolo, sentendosi forte, sentendosi superiore. Rise e motteggiò tutto il tempo del pranzo, rivolgendosi di preferenza agli uomini con una disinvoltura impertinente. Ma alla sera cadde in una malinconia orribile. Andò a chiudersi in camera, dalla finestra della quale vedeva gli alberi del parco, minacciosi giganti nella chiarezza della notte, e udiva il suono irritante del piano. Pensava che era lungi da ogni consorzio, nella impossibilità di passare una giornata differente da quella che finiva. Si coricò sul letto e nello scricchiolio del vecchio legno le parve di udire un ferreo rumore di armature. Non dormì. Alla mattina corse in camera di Costanza, le buttò le braccia al collo, giurò di amarla, di adorarla, ma che facesse subito attaccare la carrozza per condurla alla stazione. «Mio Dio, che vita!» mormorò ancora, quando poté gettarsi in un vagone di prima classe e ascoltare con indicibile voluttà gli ondeggiamenti del treno che si metteva in moto.